in questi ultimi incontri cercherò di mostrare come agisce il dono dello spirito per superare le due difficoltà, no? Radicalità e abbassamento, nelle tre dimensioni che caratterizzano la vita religiosa nella Chiesa. Cioè, ogni tipo di vita religiosa è fissata, è regolata, è strutturata sulla base di quello che noi chiamiamo le tre promesse o i tre voti, o le, in genere sempre, no? La obbedienza, povertà e castità. Vi facessi questa domanda: secondo voi, di queste tre cose, cos'è che caratterizza meglio la vita consacrata?
Obbedienza.
Qualcuno dirà. Allora, dal punto di vista ecclesiale è la castità, perché è quello che più di tutto si riconosce. La verginità per i non liceali è anche dato da una condizione esterna. Vabbè che uno può anche combinare i guai di nascosto, però il riferimento è della castità. Dal punto di vista della dinamica interiore è l'obbedienza, perché tutto ciò che si vive come vita religiosa è seguire di Gesù, è condividere con Gesù l'obbedienza al Padre come manifestazione dell'amore suo per tutti. L'obbedienza tende lì. Invece, dal punto di vista della consacrazione, è la povertà. E voi che siete francescane dovreste riconoscerlo più degli altri, perché nell'esperienza di San Francesco, famoso, no, Madonna povertà, no? È la povertà quella che definisce la sequela di Gesù in senso radicale. Perché? Ecco, io vorrei cercare, no, di suggerire così qualche spunto di riflessione per cogliere questa dimensione così significativa, diciamo, no, della povertà. Intanto vi faccio notare questa cosa: tutti e tre i voti riguardano gli affetti, non le azioni. L'obbedienza riguarda un mistero di adorazione, non consiste nella capacità di fare questo o quello, oppure di accettare questo o quello secondo che un superiore, no, mi invita a fare, eccetera. Fondamentalmente l'obbedienza allude a un mistero di adorazione. E per me, poi lo vedremo, l'esempio più tipico è quello di San Giuseppe, Giuseppe sposo di Maria. No. La castità è collegata a un mistero di intimità. Parla degli affetti, non nel senso delle relazioni, ma nel senso della relazione, con la R maiuscola. Quando è ben impostata quella, a secondo delle scelte di vita, uno vive bene anche le relazioni. E per la povertà, io lo definirei così, riguarda il mistero della comunione, e della comunione con tutte le creature, che è tipico di San Francesco. Quando San Francesco, no, nomina tutte le cose come fratello o sorella, sottolinea una tale, diciamo, esperienza affettiva di spossesso, cioè di non potere sulle cose, da poterne godere a parità di dignità, a parità di diritti, tutte le cose, fratello e sorella, compresa la morte, quindi compreso il dolore, la malattia e tutto il resto. Allora, fondamentalmente, i voti sono in rapporto a vivere gli affetti, Non è una notazione secondaria questa. Tenete conto. Sono molte cose e non si comprendono. E poi, per esempio, ci si lamenta che, ma come, io ho sempre obbedito e però non sono mai contento. Io non ho mai mancato la povertà, cioè non ho mai rubato, non ho mai disposto dei soldi così, eppure non sono staccato. Quello sulla casità è ancora più evidente, no? Allora, mi introduco con due passi delle scritture, che penso che voi abbiate già sentito spiegare così, anche se non sono proprio sicuro. Comunque, adesso voi mi direte. Allora, il Salmo 40, nella 40-41 sarebbe, no? Si dicono, beato l'uomo che ha cura del debole. Allora, ve lo cito con la versione precisa, cioè con la traduzione precisa. Sarebbe nelle Bibbie nostre adesso sarebbe il 41 e il 40 secondo la Vulgata, no? Allora, incomincia così il Salmo, no? Beato l'uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Viene allusa con questa traduzione il fatto che siccome Dio è generoso con tutti, quando l'uomo resta generoso con il suo fratello, particolarmente con il suo fratello debole, in debolezza, allora godrà dell'aiuto di Dio. Ma le traduzioni antiche non riportano questo modo di leggere il Salmo, riportano un altro, per chi conosce un po' il latino, non so, ve lo leggo in latino che è più espressivo. Allora dice, beatus qui intelligit super egenum et pauperem, in via mala liberabit eum dominus. Allora, invece di dire debole, si parla del povero e del bisognoso. I padri antichi si sono domandati chi è il povero, chi è il bisognoso. La versione greca, sulla quale il testo latino è stato redatto, la potremmo tradurre così: beato colui che ha intelligenza del povero e del misero, nel giorno cattivo lo libererà il Signore. E è comune nella tradizione dei padri interpretare il povero con la P maiuscola. Il povero è esattamente Gesù, è colui che San Paolo definisce: da ricco che era si fece povero per noi. Se volete la citazione, seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 8, versetto 9. Cosa comporta questo? Allora, il Salmo dice, beato chi ha intelligenza del povero. E il povero è riferito a Gesù. Significa, il mistero della rivelazione di Gesù è da comprendersi all'interno della percezione della sua povertà. Ora, la sua povertà è forse la povertà di uno, non so, che è di una famiglia povera, che è vissuto, come dire, senza mezzi? Se voi osservate il testo del Vangelo, è nato povero per le condizioni in cui si è trovato a vivere, no? A vivere, a nascere, no? Ma suo papà, essendo un falegname, ma possiamo dire tipo carpentiere, uno che sa fare tanti mestieri in funzione della costruzione di alcune cose, no? voleva dire che proprio misero non era. La povertà di Gesù, se voi la leggete nell'ordine del tipo sociale, è solo contrapposta ai ricchi che dominano, non so, a Re Erode o ai ricconi, diciamo, no? Ma non si può certo immaginare che lui vive da misero. Allora, quando si sottolinea che lui è povero, si intende un'altra cosa. L'espressione di Paolo va intesa, lui che aveva la gloria come figlio di Dio, la lascia. Non se ne fa un possesso, si dispossessa, ma è della sua gloria. Quindi non è che si spossessa delle cose umane, si spossessa della sua gloria divina per farsi uomo e vivere in mezzo agli uomini. Allora, la sottolineatura della povertà è legato a questo lasciare la sua gloria. Per noi, quando noi applichiamo questo mistero di povertà, è vivere evangelicamente la povertà, è vivere in modo da non attribuirci nessun potere umano, nessuna gloria che dia titolo a noi di essere più importanti di un altro. La povertà deve portare direttamente qua. Non solo. C'è un'altra cosa che viene sottolineata con questo mistero da ricco che era, si è fatto povero. Vi ricordate quando Paolo parla della sapienza della croce, no? Non risponde alla saggezza dei greci e non risponde al potere, nel senso della come si dice? Non la forza, come si dice? Sempre così, quando devo dire le cose più semplici non mi vengono in mente. Non è il potere, la potenza, non so. Gli ebrei cercano... No, i greci cercano la sapienza. Gli ebrei cercano... Beh, non mi ricordo, non mi ricordo. Comunque, il passo è questo, no? Allora, il problema è... La debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Allora, quando si dice povero, non si dice solo ha lasciato la sua gloria, ma si serve della debolezza nella sua vita umana per esprimere la grandezza della sua rivelazione, cioè la grandezza dell'amore di Dio per noi. Queste due cose, ha lasciato e si serve. Pensate, vi faccio un esempio cretino, così, allora, voi sapete che il venerdì non si mangia carne, si mangia il pesce. Voi provate a pensare, una società, io ho in mente preciso, la città di Genova, che quando era venerdì la tavola era imbandita a festa perché si mangia il pesce. Allora, mangiare il pesce di venerdì, che è il cibo più prelibato, più costoso, più da ricchi, e fare penitenza. Allora, può anche darsi, no, che l'attuazione di un certo principio che è nato in un certo contesto non risponda più a quello che era l'intenzione. Allora, per noi va applicato per la povertà. Allora, io dico, ho fatto voto di povertà, benissimo, io non ho niente, però non mi manca niente. Vivo in una casa, o dico la mia, una casa che se ve la faccio vedere, padre, lei vive in quella casa lì? una villa ambitissima, perché sulla cima di una collina che se noi potessimo dire la vendiamo, ma subito la comprano, per dirlo. Da questo punto di vista, io vivendo in quella casa lì, e non mi manca niente, anzi, ho assolutamente di più, mi posso dire povero? Impossibile. Se io penso alla povertà dei miei fratelli nel mondo, io sono assolutamente ricco. E per quanto mi tolga le cose, resto sempre ricco. Allora, il voto di povertà a cosa mira? Se, tenendo conto della mia situazione esterna, quando mi confronto con altri miei fratelli in altre parti del mondo, io, per quanto faccia digiuno, sono sicuro che domani mangio. Per quanto io cerchi di fare penitenza nel mangiare, io comunque mangio. Faccio penitenza perché mangio troppo. Pensate oggi alle diete. Allora, in gioco c'è qualcos'altro. Ecco, cos'è questo qualcos'altro che è in gioco nel voto della povertà? Allora, oltre a quello che ho detto io, no, del riferimento a Gesù, tenete conto del racconto del Vangelo, siamo al capitolo 12 di Marco. È il Vangelo della povera vedova che mette i due spiccioli. Ve lo leggo, è breve, no? Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, gli ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Faccio la domanda. Gesù cosa elogia in questa donna? Prego. Parlate. Quindi la sua generosità? Cosa elogia? Allora vuol dire è la sua generosità.
Anche per quello, perché è lo che aveva per vivere, si è tolto dello che lei aveva per vivere.
Sì, ma in termini, diciamo, chiamiamolo di virtù, che cosa elogia? La generosità.
La fede.
Tutti d'accordo? Allora, non avete mai pensato a questo fatto? Lei, dal punto di vista religioso, è una donna santamente orgogliosa, lei si sente ebrea a tutti gli effetti e ogni ebreo è tenuto a portare l'obolo al tempio. Ma lei è povera, cosa vado a portare? Che non c'ho niente. Allora lei dice, io sono povera, ma non voglio mancare a questa legge di santità. Ho solo due spiccioli, porto questi. Pensiero. E poi come faccio a mangiare? Risposta. Siccome Dio mi ha chiamato a poter compiere questa norma, no? Cioè di dare l'obolo al tempio, Dio provvederà alla mia vita, come provvede alla vita del popolo. Quando Gesù elogia questa donna, elogia la sua totale fiducia in Dio, che provvederà a sé indipendentemente da quello che ha. Tanto che lei ha poco e dà tutto quel poco al Tempio. La frase in greco del Vangelo è complicata, è messa in modo che, e questo è un elemento di esegesi, quando le espressioni sono complicate, gatta ci cova, vorrebbe dire c'è sotto qualcosa. Quando le espressioni sono o troppo solenni o troppo complicate, vuol dire che l'evangelista vuole sottolineare qualcosa di misterioso. E i padri hanno colto così. Allora, la frase è: lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva. I padri dicono: lei ha pescato nella sua indigenza quello che costituiva la sua vita. Cioè, la sua mancanza è diventata per lei fonte di ricchezza. Cosa vuol dire? Vi faccio una domanda così. Siete pronti? Voi non rispondete mai, eh? Allora, Dio chiede poco, tanto o tutto? Di più. Dio chiede quello che tu non hai. Pensate ai comandamenti. Io sono ho sempre un diavolo per capello. E il comandamento dice: stai mite con tutti. Come faccio a essere mite io, che sono sempre arrabbiato? Devo fare come la vedova. Devo pescare nella mia mancanza. In base a che cosa? Alla fiducia in colui che mi chiede questo. Allora, la forza sta nella fiducia che io pongo in Dio che mi chiede questa. Se me lo chiede, farà in modo che io lo compia. Tutti i comandamenti, se vissuti così, esprimono la fiducia in colui che mi dà la forza. Che poi è l'espressione di San Paolo, no? Noi dobbiamo solo crescere in questa fiducia. Pensate quando Gesù dice: ma perché dovete temere della vostra vita? Non guardate gli uccelli del cielo? Non vedete i giri del campo? Allora, l'elogio è: abbiate così fiducia in Dio da non stare attaccati a niente, perché alla vostra vita penserà Dio. Noi, quando viviamo una povertà, è così? Quando dice: pensate prima di tutto, no, al regno di Dio e alla sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato, è il valore di riferimento del voto di povertà. Allora, se non si tratta di cose, ma si tratta di affetti, per poter, diciamo, adempiere questo voto, guardate a tutti gli atteggiamenti che noi tiriamo fuori rispetto a quello che noi usiamo. Faccio un esempio. Vado a tavola. Lo dico io una cosa, no? A me piace, perdonate, così faccio un esempio concreto, a me piace il latte molto caldo, però al mattino me lo preparano presto e quindi è sempre tiepido. Allora dico, per dire una cosa, no? Proprio per dire una cosa concreta, no? Allora, dove sta la mia povertà? Il dire, me lo fa un po' più caldo. E io, perché non posso rinunciare? Perché non posso prendere il latte così com'è? Allora, quando io non sovraccarico le cose che uso, in quel caso, per esempio, il mangiare, no? Dei miei, mi piace così, non vorrei cos'ho, a parte se mi fa male, se fa male allora è un dovere dirlo, no? Ma siccome non mi fa male, se noi non sovraccarichiamo nulla, noi impariamo a godere di quello che il Signore dà. per esempio, è salato, non è salato, ci vuole, allora, perché noi lamentarci, volere un po' di più, e questo, e quel, tanto più che diciamo, ma guarda quella cuciniera, poteva, no? Dice, guarda come ha preparato, no? Cioè, ogni volta che noi sovraccarichiamo una cosa, voi guardate, c'è un giudizio contro qualcuno, c'è un'accusa contro qualcuno, c'è, cioè noi facciamo valere qualcosa contro qualcuno o qualcosa. Allora, se la povertà riguarda prima di tutto gli affetti, prima di tutto è questo che noi, come dire, è questo il campo in cui noi dobbiamo esercitarci. E la vita quotidiana è piena di queste cose. Piena. Ma noi, a furia di esercitarci, non è che chissà che penitenza devo fare, e non posso dire questo, e non posso lamentarmi di questo. No, è quante occasioni ho per aver fiducia in Dio e stare in pace. Quante occasioni ho. Allora, più si cresce in questo e più ci si distacca dalle cose. Se non si cresce in questo possesso di me per dare fiducia a Dio, io avrò sempre bisogno, ho 10 cose, ne voglio 11, ne ho 20, ne voglio 25, ne ho una, ne voglio 2, è lo stesso. Non ti basta mai quello che abbiamo. Ecco, questo direi è il primo aspetto di fondo che io vorrei come mettervi sotto il naso per vivere questa dimensione della povertà. Ma c'è ben altro. Allora, ho letto in un testo di San Tommaso d'Aquino, il De Beatitudine, e descrive qual è la povertà di Dio e dice così: Dio onnipotente vive a tal punto l'umiltà divina che si sottomette ai singoli angeli e alle singole anime quasi fosse uno schiavo comprato. Voi sapete che Gesù stesso di sé dice che è uno schiavo, no? E Tommaso che spiega questo, diciamo, questo modo di muoversi di Dio come, e lui dice proprio così, no? Come se ciascuno di loro, angeli e uomini, fosse per lui Dio. Questo noi lo deduciamo da una parabola che Gesù racconta e di cui noi non ci rendiamo conto della portata così singolare, così unica della religione cristiana. Quando Gesù racconta la parabola che il padrone va a nozze, no? E lascia i servi a casa, e poi dice, se i servi stanno svegli, no? Non combinano guai, quando il padrone torna, come dire, sono premiati, no? Ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è che quando il padrone torna, li farà mettere a tavola e lui li servirà. Questo è il mistero della povertà unita all'umiltà di Dio. Non c'è nulla che possa far assomigliare di più a Dio se non questo. E Francesco l'ha compreso in modo straordinariamente bello. La deduzione però è che riguardando, diciamo così, dato che la povertà riguarda gli affetti, non serve non disporre delle cose o disporre in modo, diciamo, servizievole per gli altri. ma quello che conta è disappropriarsi della propria volontà di possesso. Tanto che un povero che non sia umile è semplicemente un povero sociale, non è un povero religioso. Un povero che sia umile e non è dolce è semplicemente che è un povero sociale, poverino, cioè a pochi numeri, non può far diverso. Allora, povertà, umiltà e dolcezza sono le caratteristiche del voto della povertà. E poi scoprite, Gesù di sé cosa dice? Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, perché? Mite e umile di cuore. Non ho capito. Sono mite e umile di cuore. Questo della, quando lui parla, no? La mitezza e l'umiltà è collegata a quel lui è il povero. Perché? Non ha trattenuto nulla della sua gloria. Ora, chi non trattiene nulla di sé è pronto, si muove, è tutto nel rivolgersi a tutti per trasmettere la grandezza dell'amore di Dio. Il povero è colui che fa splendere l'amore comunque. Ecco perché, ma questo già nell'antichità, no? Già nella lettera di Giacomo, non poi quando diciamo la tradizione francescana, no? Racconta quell'episodio che non è che si sappia bene se è un episodio veramente successo oppure no, l'episodio della perfetta Letizia, no? Comunque è molto caratteristico del fatto che è soltanto chi è povero e chi è mite può essere perfettamente lieto. E l'episodio, no, mette in chiaro che siamo d'inverno, fa un freddo buio, l'acqua, no, che corre lungo i vestiti forma i ghiaccioli. E quando cammino i ghiaccioli toccano la pelle si rompe, quindi al freddo, con le ferite, arriva al convento, bussa, fate la carità di andate! E chi parla è il fondatore dell'ordine. Non è un'ostrazione qualsiasi, ma lui che commenta, noi abbiamo chiesto, l'altro ci ha mandati via, se noi non ci arrabbieremo, ivi è perfetta letizia. Perché? Rispondete. Perché il cuore, non essendo attaccato a nulla, sopporta ogni male perché è pieno dell'amore di Dio. Così splende nel mondo il mistero della povertà di Dio che amore per noi. La nostra povertà, se non parla di questo, non ha alcun senso. Quindi non è questione di uso 10 euro, 5 euro, faccio questo, faccio quello. Non c'è niente. È poter disporsi a non servirsi di nulla in senso, come dire, per noi stessi e a non essere attaccati a nulla pur di vivere questa dimensione, no, dell'amore di Dio per tutti. E ci sarebbero tante cose, ma aggiungo solo una cosa, poi magari continuiamo domani. Le beatitudini possono essere intese come le modalità di diventare familiari di Dio, cioè di diventare suoi intimi. Nell'elenco delle beatitudini, la prima è quella della povertà, no? Beati i poveri in spirito. Si dice, di essi è il regno dei cieli. Percorrete tutte le beatitudini. L'ottava è beati i perseguitati per la giustizia, uguale, perché di essi è il regno dei cieli. Allora, tutta la serie delle beatitudini sono raggruppate, cioè stanno dentro la prima e l'ottava. La prima parla di povertà, l'ultima, l'ottava, parla della condizione che mette alla prova questa povertà. Quando la prova è superata, tutte le altre beatitudini sono già attuate. E quando dicevano che dal punto di vista della consacrazione è la povertà quello che meglio definisce, perché da un punto di vista fa proprio come dire, professione della totale fiducia in Dio. E dal punto di vista, per esempio, dei rapporti, fa professione del fatto che io non preferisco nulla e neanche me stesso all'amore per tutti, anche quando questo tutti mi venissero contro. Divento anch'io, sono dentro anch'io in quel povero di cui si dice beato chi ha intelligenza, cioè beato chi riconosce la via di Dio, beato chi si riveste del vestito dell'umiltà di Dio per vivere questo. Quando noi facciamo professione di povertà, noi intendiamo queste cose, se no non serve a niente tutto il resto, non serve. E perdonate se insisto ancora, il voto è legato agli affetti, non alle cose, non alle azioni. E allora noi abbiamo mille occasioni nella giornata per vivere questi affetti nella povertà. E la povertà non è una rinuncia, è un'apertura a qualcosa di più grande. Se volete, no? È come dire, lì c'è un bel giardino, circondato da un muro, e c'è una porta chiusa, piccolina. Se io mi devo abbassare per entrare nel giardino, non posso dire, io non mi abbasso. Se bisogna abbassarsi, uguale, muoio di fame. Bravo, allora muori di fame. Si entra per la porta stretta, ma per godere di un giardino, per godere dei frutti di un giardino. Noi invece guardiamo sempre a quel gesto che dobbiamo fare, ma guarda dove ti porta. Questa sarebbe la direzione, diciamo, no? Della promessa e del voto. Guarda dove ti porta. Sono il cuore. Non si riempie. Basta.